è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Ed eccoci qui, 18:35, i numeri per chiamarci, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, i titoli dei telegiornali, così per cominciare.
Caos liste Berlusconi sull'ipotesi di un decreto legge, vedremo. Alle 19:30 convocato il Consiglio dei Ministri, si pensa a un decreto interpretativo, il PD no a scorciatoie. Scontri tra manifestanti e polizia in Grecia durante lo sciopero contro le misure anticrisi del governo. Altra giornata di protesta indetta per l'11 marzo. Due rapinatori di Lecco arrestati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Avevano messo a segno 11 rapine in 3 mesi in diverse banche della Lombardia. Storia di Wanda, vive nei quartieri spagnoli di Napoli con la bellezza di 23 gatti. Rispondono al telefono, racconta, e una volta che ero rimasta fuori mi hanno aperto la porta.
Allora, invece di Anno Zero, ieri sera è andata in onda La Carica dei 101, crollano gli ascolti. 2,5 milioni di telespettatori in meno. Carica dei 101 al posto di Anno Zero. Studio aperto.
L'arte è passione, non denaro. Parlava così ai nostri microfoni l'assassino di Giovanni Schubert, il noto gallerista milanese fatto a pezzi e buttato nel naviglio. L'omicida ora ha confessato, l'ho massacrato per 70.000 euro. Tra meno di un'ora si riunisce il Consiglio dei Ministri. La soluzione per risolvere il caos delle liste escluse dalle regionali potrebbe essere un decreto interpretativo. Berlusconi, interpellato dai cronisti, non si sbilancia e risponde: vedremo. Gli aggiornamenti in diretta. Sembrano immagini natalizie, ma sono state riprese poche ore fa.
Caos liste regionali, continua il circo Barnum della politica. Cappato, radicali.
È una possibilità eversiva, cioè quella di fare di mettere una piccola toppa, un piccolo rinvio, una piccola sanatoria ad personam, ad listam, cioè a uso del potente, fare un abuso di potere e cambiare le regole quel tanto che basta per rimetterci.
Penati, candidato in Lombardia, sono una banda di cialtroni.
Ma la cosa che umilia, c'è stata una banda di cialtroni che ha sbagliato e ha messo delle firme fasulle, la Corte d'Appello ha detto che queste sono insufficienti, ci sono i gradi di giudizio dove poter far.
E continuano i commenti, le accuse e le controaccuse. Mario Secchi, direttore del Tempo, io li prenderei a calci questi del PDL, però bisogna riammettere le liste.
Forse per me tutti quelli che hanno combinato questo pasticcio prenderebbero un'energica pedata, l'ho già scritto.
Un'energica pedata. E invece Milioni, il protagonista, dice, uscendo da Palazzo Chigi con una cartelletta: ride bene chi ride ultimo, la vendetta si consuma a freddo. Bersani, la posizione del Partito Democratico è in questo caso molto molto chiara, decisa, di opposizione, sentitelo.
Che qualsiasi intervento di urgenza su materia elettorale, meccanismi elettorali in corso d'opera, sarebbe totalmente inaccettabile.
Totalmente inaccettabile, scandito. Sandro Bondi, l'avremmo fatto anche per il Partito Democratico.
Se viene a mancare la competizione fra le maggiori forze politiche, il risultato elettorale sarebbe falsato. E noi diremmo le stesse cose se ad essere escluso fosse stato il Partito Democratico.
E poi la piazza, quella che ha visto la Polverini, piazza per modo di dire, perché erano pochi, ha visto la Polverini, ha sentito la Polverini cantare Battisti ieri, la piazza che grida al golpe, alla democrazia, alla libertà.
Siamo in dittatura e in una democrazia non dovrebbe esistere.
Dittatura di chi?
Dittatura, ci impongono di non votare.
Si sapeva che doveva uscire qualcosa, no?
i processi non vanno avanti, allora ci pensano i giudici a non convalidare le nostre liste.
Anche a Milano hanno fatto lo stesso, è chiaro che c'è.
Ma chi ha fatto questo?
Ma la sinistra, chiaro, radicali e sinistra insieme, è un complotto.
Gocce di fango su di me, che non depositai le firme in tempo, cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino.
Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. È 11 e mezza, come tutti questi qua, è 11 e mezza.
Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45?
Eh sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato tutta tranquillità.
Gocce di fango su di me, io non volevo un altro capolista, sai, non mi crederai mai. Gocce di fango su di me.
Su Milioni, uno strepitoso Enrico Vaime questa mattina sulla 7.
Quelli che dovevano consegnare entro e non oltre un certo orario questi fogli non l'hanno fatto. Uno ha detto: se era fatta una certa, mi era venuta fame e sono andato a farmi un panino. Ora, può la storia subire un'alterazione per un attacco di fame? Come ti viene in mente di giustificare di fronte al contesto della cosa pubblica una defiance così vistosa con il morso della fame alle 11:30 della mattina? Allora, lascia perdere, non è mestiere tuo e soprattutto cerca di aiutarci a fare chiarezza, perché abbiamo il diritto a sapere e a chiedere all'uomo che non riuscì a arrivare in tempo con la lista per il morso della fame, vorremmo sapere da lui se nel panino c'era il cotto o la mortazza. Se c'era la mortazza, beh, allora.
Rolling, 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 though the streams are swollen, keep them doggies rolling,
lo sceriffo De Luca, candidato del Partito Democratico, insomma del centro-sinistra in Campania, come sapete, nel mirino di Grillo, Travaglio and Company. Scatenato contro Travaglio, ma lo ricordiamo, lo sceriffo, facciamo la cronologia. Sceriffo contro Grillo.
Hai un bel sangue freddo, texano.
Ho visto che nei giorni scorsi è andato Beppe Grillo a fare l'ambientalista da Cerro. Quando io vedo questo saltimbanco che si prende, credo, 60.000 euro a comparsata, perché poi tutti questi rivoluzionari...
Sulle mani, cadavere, sei in arresto.
E questi sono degli irresponsabili che campano di parassitismo. Questi nella vita non sanno che fare.
E poi ricordiamo una tirata magnifica contro Zanotelli, padre Zanotelli.
Devo portarvi con me. Ecco i vostri mandati di cattura.
Mi è capitato di sentire una dichiarazione di tale padre Zanotelli, che sembra più un attore su un set cinematografico che un prete, parlare di questioni tecniche, di una tale idiozia e di una tale irresponsabilità. Ma faccia gli esercizi spirituali, padre Zanotelli, vada ad insegnare il catechismo.
Beh, insomma, De Luca è questo, con questa voce da uomo deciso, da uomo che non ne lascia passare una, indistruttibile, anche con un certo pelo sullo stomaco, se la prende con Travaglio. Sentite come.
Mi è capitato di sentire quel grandissimo sfessato di Travaglio, che aspetto di incontrare per strada al buio qualche volta a Roma, perché gli devo questo pipì, perché i pipì, quelli sono furbi, capite, i pipì.
Allora non c'è Travaglio, non è corretto, non è, voglio difendere.
No, è scorretto lui che parla 10 volte per televisione su cose su cui non capisce niente, su cui io non c'entro niente. Non sono scorretto io, imbecille. Aspetto di trovarlo al buio.
John e i suoi compari.
Li ho arrestati.
Ma che arrestati? Sono morti.
Eseguo gli ordini. Vivi o morti, dice la taglia.
La Avete sentito con il giornalista del Mattino Troise che diceva: beh, Travaglio non c'è, ma lui è scorretto perché attacca tutti anche quando non sono presenti. Da questo punto di vista ha tutti i torti De Luca, ognuno fa il suo gioco, naturalmente legittimo, gioco legittimo, altrimenti mi arrivano le mail, eccetera. E poi scatenato ancora De Luca, sentitelo.
Nelle nostre liste non ci sono condannati, non ci sono inquisiti per camorra e non ci sono ladri. Non ci sono inquisiti per camorra, non ci sono condannati e non ci sono ladri. Nelle altre liste non è così. Nell'altra lista hanno fatto porcherie inimmaginabili. E siccome lei è malizioso,
c'è il traffico, poi se la prende con uno che non vuole nominare perché pare che porti sfiga, questo non lo so, sono cose napoletane. Avete sentito anche il modo in cui si rivolge a Travaglio, sfessato, pipì. Scriveteci, chiamateci, io non capisco, lo posso intuire naturalmente, il significato di queste parole, sfessato, pipì. Invece quest'altro suo avversario, che fu l'avversario poi di Bassolino qualche anno fa, come sentirete fra poco, porta seccia, cioè dire porta sfiga, credo, Rolling, 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 though the streams are swollen, keep them doggies rolling, Il vero sceriffo d'Italia, De Luca, sindaco di Salerno, candidato della sinistra in Campania, contro uno che lui ritiene innominabile perché non si può nominare. Il motivo è che porta com'è porta seccia, sentite, credo che si tratti di Italo Bocchino, credo.
Quell'altro che Bassolino ha travolto la scorsa campagna elettorale, quel deputato che non voglio nominare perché porta seccia notoriamente... Quello lì, quello ha sbagliato, quindi mi ha dato la consolazione di querelarlo per diffamazione. Il giornalista invece, quello si sta attento, la truffa, vi leggo il capo di imputazione, io sono accusato di truffa, devo rispondere di truffa dopo 12 anni, perché De Luca Vincenzo, nella qualità di membro della Camera dei Deputati.
Non si può dire che la linea del Partito Democratico, in questo caso, del caso, cioè del caos list, non sia chiara, Bersani.
Sarebbe totalmente inaccettabile.
Andrea Torino, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io invece sono dell'opinione che Bersani sbagli, perché penso che se fosse un po' più tollerante, un po' più cavalleresco, guadagnerebbe simpatia da parte del popolo italiano e vedrebbe forse finalmente un politico che non c'ha il rancore, direbbe.
Cioè che non fa una cosa scontata, dice.
Una cosa scontata. E poi anche una cosa, adesso, dopo un primo momento di dire che sono dei pirla quel partito,
sì,
adesso però possono passare un po' per vittima e quindi magari gente che non lo
potrebbero avvantaggiarsi, io l'ho pensato anch'io, Andrea, è vero, sì, è così.
E secondo me un gesto cavalleresco scompagerebbe un po' tu e direbbe: oh, finalmente un politico che guarda magari al bene e non guarda le cose.
È vero che dall'altra parte, Andrea, non c'è un mea culpa nemmeno di una singola persona.
Appunto per quello. Ancora meglio.
Lei dice,
Sì, secondo me sì.
Va bene.
Appunto lì.
No, ma è interessante. Invece la storia del decreto, il governo sbaglia, secondo lei? Decreto interpretativo che non so cosa può
ma quello
dire.
Bisogna poi vedere
c'è il rischio
io sono dell'opinione che bisognerebbe andare a votare con i e poi parte il fatto che trovo che già è ridicolo che vengo subito Scusa.
Dove sta andando Andrea, dove deve andare?
No, c'ho gente in negozio.
Che negozio è?
Pasticceria,
beh, fantastico.
Sì.
E la gente entra, beh, certo, 18:50.
Sì.
Bisogna mangiare fra poco.
No, comunque, il discorso è.
No, voglio sentire cosa compra la gente, però adesso mi ha tentato troppo, Andrea. Per cui adesso resti con me. Appena qualcuno viene al bancone. Lei mi fa sentire cosa chiede, senza dire nulla.
Sì, vabbè,
non rubiamo niente di particolare.
Dieci
funghetti, vabbè, però me lo devi far sentire, non è che me lo dice lei. Che sono i funghetti?
Sono fatti con crema cioccolato, sono delle paste.
Crema cioccolato, mi passi un po' chi ha ordinato 10 funghetti?
Il signore sta rispondendo al telefono anche lui.
No, me lo passi un attimo, perché ordina 10 funghetti?
Non lo so, sì.
No, me lo passi Andrea. Ma
sta rispondendo al telefono anche il signore.
Lo so, insista un attimo, gli dica, guardi, c'è una persona che le vuole parlare, vuole capire perché lei ordina 10 funghetti.
Però sta telefonando.
E lo so, un altro, c'è solo un cliente a quest'ora?
Vengono mano a mano,
vengono poco a poco.
Sì,
mi sta andando male questo esercizio commerciale, no? Da quanti anni
c'è? No.
Le paste poi vanno sempre, diciamo la verità.
Vanno sempre.
Ha smesso di telefonare o no?
No, è ancora lì che telefona.
Però ha avuto il tempo di ordinare 10 funghetti.
No, ma perché appena è entrato io chiedo subito.
E lui ha fatto perché... cenno, che ha fatto? 10 funghetti, ha detto così al volo.
10 funghetti.
Ecco, ma che sono? Mi descriva un po' questi funghetti. Ci faccia venire un po' l'acquolina in bocca. 10 funghetti, che sono?
Ma no, non lo riconosce, i funghi sono delle paste.
Lo so, io non sono un grande
fungo. Ma lei è di Roma, giusto?
Sì, abito a Milano.
Sono come quelle che ci sono a Roma, che sono grandi, qua sono un po' più piccoline.
Lo so, me li descriva, perché non...
Sono dentro, sono fatte
a forma di fungo?
A fungo,
sì.
E dentro c'è una crema al cioccolato.
Crema al cioccolato.
Sì.
E allora, me lo passa o non me lo passa, 10 funghetti? Niente, ancora al telefono.
Sta telefonando.
Vabbè, aspetti lì, eh. Alberto da Firenze, buonasera.
Buonasera.
Sì, buonasera.
Dica, lei non li mangi i funghetti, Alberto?
No.
Niente, raccogliere.
Niente, li raccoglie e basta. Preferisce gli altri di funghetti. Vabbè, di che vogliamo parlare, Alberto, al di là dei funghetti?
No, senta, io sono rimasto un po' perplesso. Facevo dentro di me, soprattutto la settimana scorsa, un paragone.
Sì.
Però si parla tanto del formalismo giuridico, no? È emersa questa formula. Ecco, ma secondo lei cosa ne pensa? Cioè, alla fine ora uno schieramento sostiene che non bisogna, diciamo, far premio del formalismo sulla sostanza, l'altro dice che invece sì, il formalismo pesa. Ecco, ma voglio dire, la settimana prima mi pare ci fosse stata la sentenza di prescrizione del reato Mills,
sì,
del processo Mills. Alla fine più o meno si stava parlando della stessa cosa, no? Chi diceva il reato c'era, chi diceva che però in quel caso la prescrizione non si può continuare a perseguitare una persona oltre 8 anni.
Allora?
No, dicevo, cosa ne pensa di questo paragone? Cioè, secondo lei le pare calzante?
Ma no, non mi pare, sono due cose un po' diverse. Certo, si tratta sempre di interpretazioni, cioè innocenza o prescrizione, in realtà è prescrizione, non innocenza, naturalmente, e può essere anche un paradosso, perché alla fine di un iter giudiziario uno è prescritto ma non si può dire che è innocente, anche se poi formalmente non è condannato, diciamo, no? Sarebbe stato condannato se non ci fosse stata la prescrizione. Qui siamo in realtà in una situazione un po' diversa. Andrea, questi funghetti?
Sono già andati via quei funghetti. Adesso
già andato via?
Adesso c'è un signore che prende la meringata.
La meringata?
Sì.
Me lo passi un attimo?
Vuoi parlare con una radio?
Scusi un attimo, scusi, lei ordina la meringata. Buonasera, buonasera.
Buonasera.
Lei ordina la meringata.
Esattamente.
La meringata, ma non è un po' pesante la sera, no?
Panna e cioccolato, assolutamente no.
No, per carità.
Mi garantisce che non è nemmeno dolcissimo.
Non è nemmeno, beh, insomma, questo adesso glielo può anche garantire il pasticcere, ma per essere dolce è dolce. Senta Andrea, ma lei che va a prendersi...
C'è un conflitto d'interesse.
No, certo, lei che va a prendersi una meringata la sera, di questa storia delle liste, della presentazione delle liste dei partiti, non gliene frega niente, manco lo sa lei, no? Lei preferisce la meringata.
No, presente più o meno la situazione.
E che ne pensa?
Della presentazione delle liste.
Esatto.
Sono contento, guardi, che non sto facendo presentare le liste, però secondo me faranno un decreto, qualcosa già.
Dice, stasera, no? Sì. Cioè, ma lei sarebbe contento se fossero escluse, dice lei. Se lo meritano,
sì,
no?
Sì,
dice,
se lo meritano, direi.
Non si presentano.
È giusto che siano escluse, perché evidentemente ci sono delle irregolarità. Comunque.
Vabbè, Andrea, buona meringata.
Non però, sono Andrea, sono Ivan.
Sei Ivan, scusi, Andrea è il titolare del... Ma lei va sempre in questo negozio di Torino?
No, è la prima volta
è
che
la prima
ci
volta.
Passa.
Auguri allora.
Grazie, le ripasso Andrea.
Grazie. Eccoci di nuovo in diretta, 1918 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire il TG3.
Caos liste, il governo pensa a un decreto interpretativo, tra poco il Consiglio dei Ministri, domani il TAR decide su Formigoni. Il PDL clima sereno, seguiremo le indicazioni del Quirinale, Bersani nessun accordo è possibile, lavorino per il paese o vadano a casa, il vescovo di Ratisbona, abusi su minori nel coro diretto dal fratello del Papa, Monsignor Ratzinger, non ne so niente. L'inchiesta sui grandi appalti, favori e promesse di tangenti, nuove accuse nell'ordinanza del GIP, fondi neri nascosti in una canonica. Il TG3 tra gli operai polacchi che producono la Panda, vola in Italia la cassa integrazione, Epifani sia all'età pensionabile flessibile. I compagni delle elementari la importunavano, la nipotina di 8 anni dell'imperatore del Giappone, spaventata, non va a scuola da una settimana. Avrebbe compiuto 80 anni Sandro Curzi, non c'è più ma ci resta il suo insegnamento di passione e fantasia, di coraggio e di ironia. Grazie Sandro.
Va bene, Sky TG24.
Liste nel caos, tra poco il Consiglio dei Ministri, pronto un decreto interpretativo.
Ipotesi di rinvio del voto, Bersani durissimo, chiede il rispetto delle regole.
Appesi al TAR, domani il verdetto su Formigoni, lunedì sul PDL nel Lazio.
Grandi appalti, altri due arresti, un prete gestiva il tesoro di Anemone.
Processo dell'Utri, no dei giudici all'audizione di Massimo Ciancimino.
Inchiesta sul traffico d'armi, scintille diplomatiche tra Roma e Teheran.
Ratisbona, casi di abusi sessuali nel coro diretto dal fratello del Papa.
Scontri nella spianata delle moschee, alta tensione a Gerusalemme.
L'allarme dell'INPS, la cassa integrazione aumenta in un anno del 123%.
Olimpiade 2020, parte la sfida, Roma e Venezia presentano le candidature.
E sarà certamente un fine settimana di passione, tutto fermo in attesa delle decisioni dei TAR. Alla fine si arriva sempre ai mitici TAR in Italia. TAR che sono il vero governo di questo paese. E intanto il Partito Democratico è durissimo. Sentite Bersani poco fa, Sky.
Si rimettano per favore ai 5 gradi di giudizio. Se hanno buone ragioni, le portino lì e si astengano dall'intervenire sulle regole in corso d'opera. Questo è un problema di cui devono caricarsi se vogliono governare, se no si riposano e vanno a casa.
Ancora Bersani.
Sarebbe totalmente inaccettabile.
Pier Ferdinando Casini.
Io credo che il Consiglio dei Ministri straordinario si debba riunire per vedere i dati di oggi della cassa integrazione che dimostrano come l'economia sia in condizioni drammatiche e come la crisi sia ben lungi dall'essere superata. Questi sono i problemi veri di cui si deve occupare il Consiglio dei Ministri, perché della raccolta di firme dovrebbero solitamente occuparsi i partiti.
Franco Grillini, anche lui infierisce.
Quando io vedo Berlusconi emergenza democratica, io direi alla romana, ma de che? E siete però... voi che non siete riusciti fisicamente a presentare liste perché il presentatore era al bar a mangiare un panino.
Milioni, sempre lui, lo aspettiamo.
Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30.
Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45?
Eh sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori. E ho mangiato, sono tornato tutta tranquillità.
Enrico Vaime, questi panini a che erano? Che c'era dentro? La mortadella o la mortazza? Diciamo alla romana o il prosciutto cotto? Una roba orrenda, sentite.
Quelli che dovevano consegnare entro e non oltre un certo orario questi fogli non l'hanno fatto. Uno ha detto, se era fatta una certa, mi era venuta fame, sono andato a farmi un panino. Ora,
può la storia subire un'alterazione per un attacco di fame? Come ti viene in mente di giustificare di fronte al contesto della cosa pubblica una defiance così vistosa con il morso della fame alle 11:30 della mattina? Allora, lascia perdere, non è mestiere tuo e soprattutto cerca di aiutarci a fare chiarezza, perché abbiamo il diritto a sapere e a chiedere all'uomo che non riuscì ad arrivare in tempo con la lista per il morso della fame. Vorremmo sapere da lui se nel panino c'era il cotto o la mortazza. Se c'era la mortazza, beh, allora.
E poi perché non l'ho capito? Cioè, se c'era la mortazza va bene e invece il prosciutto cotto no. Va bene, siamo però già allo sceriffo, perché vi voglio fare riascoltare. Molti ascoltatori ci hanno chiamato imbufaliti. Save Travaglio, attaccato da De Luca. Sembra che siano in partenza querele, eccetera, eccetera. Tribunali mobilitati per queste affermazioni dello sceriffo De Luca, sentite.
Mi è capitato di sentire quel grandissimo sfessato di Travaglio, che aspetto di incontrare per strada al buio qualche volta a Roma, perché gli devo, questo pipì, perché i pipì, quelli sono furbi, capite, i pipì.
Però non c'è Travaglio, non è corretto, non è che voglio difendere.
No, è scorretto lui che parla 10 volte per televisione su cose su cui non capisce niente, su cui io non c'entro niente. Non sono scorretto io, imbecille. Aspetto di trovarlo al buio.
John e i suoi compari.
Li ho arrestati.
Ma che arrestati? Sono morti.
Eseguo gli ordini.
Vivi o morti, dice la taglia.
Che poi non si capisce se quell'imbecille è rivolto a Travaglio oppure a... non so chi, a Troise, il giornalista del mattino, forse no, il moderatore, bah. Vabbè, oggi poi dai nostri cari amici di Un Giorno da Pecora De Luca ha cercato di spiegarsi se lo becco al buio cosa intendesse dire. Sentiamo.
Com'è sta cosa al buio?
Che... Non fate i maligni. No.
Che gli fai? Che gli fai?
Eravamo nell'ambito di una bellissima manifestazione a Napoli, non a Bolzano. Ecco, ecco. Napoli, quindi potete immaginare, certo, il clima di creatività, di fantasia.
Sì. Sfessato, certo, a Bolzano non lo capiva nessuno se mi diceva, certo, sfessato.
Era una...
Che vuol dire sfessato innanzitutto?
Sfessato, amico? Sgangherato, squinternato.
Cioè, quello sgangherato di Travaglio.
Sfrantummato, scegliete voi. Quello sfrantummato di Travaglio. Una gerarchia.
Quello sgangherato di Travaglio.
Lei lo incontra di notte al buio. Immaginiamo sto incontro. Tutto buio, lei è Travaglio.
No, gli avrei detto qualche parolina, via, niente.
Ma
di
tipo,
più.
Tipo.
E tipo non si può dire qui.
Ma no. La stagione dell'amore viene e va.
L'amore tra Marco Travaglio e De Luca è notorio. Mentre apprendiamo dall'ANSA che se ci fosse un decreto legge interpretativo il Colle sarebbe disponibile a valutare, dunque pare cosa fatta da questa agenzia dell'ANSA. Che non tornerà, non... Beh, certamente non c'è amore tra due donne, tra due prime donne del centrodestra, Alessandra Mussolini e Daniela Santanchè. Sentite, l'altro giorno alla Camera la Mussolini, a un certo punto si parla di altre cose, decreti legge, conversioni, queste cose noiosissime parlamentari, e la Mussolini interviene, prende la parola e dice: oggi vi devo un po' tradurre perché poi Fini la interrompe. Oggi leggo su tutti i giornali che si dà il via libera a una super patata OGM geneticamente modificata. A chi ci riferiamo? A un sottosegretario che ha fatto un programma di governo contro il presidente Berlusconi. Mussolini versus Santanchè.
Presidente, anch'io esprimo un voto favorevole su questo decreto per i nostri soldati e per le tante vittime, ma devo fare anche un altro tipo di intervento. Io leggo oggi su tutti i giornali che si dà il via libera ad una super patata OGM geneticamente modificata. A chi ci riferiamo?
Onorevole Mussolini, è evidente. Onorevole Mussolini, è evidente la totale estraneità del tema che lei sta trattando. Grazie. Questa volta.
Quanto dura. Perché l'ha interrotta Fini? Volevamo sentire fino in fondo il ragionamento della Mussolini in questo duello all'arma bianca con la Santanchè. Bene, 1933 800 24 00 24 per chiamarci. Beh, è straordinario il racconto di una deputata del PDL che andate a trovare in carcere a Re Bibbia, Silvio Scaglia, l'ex patron di Fast Web, e poi anche l'ex senatore ormai Nicola Di Girolamo. Allora, Scaglia Dice, beh, qui si sta come alle terme, è una cosa fantastica, studio cinese, leggo libri, è come stare in una vacanza meravigliosa. Invece l'ex senatore Di Girolamo piange, si lamenta e ci tiene pure a farlo sapere. Spettacolare, dopo la chiamiamo a farci raccontare i dettagli di questi due personaggi che evidentemente prendono il carcere in maniera un po' diversa. Devo dare ragione oggi a Filippo Facci a proposito degli applausi in aula del PDL e di alcuni senatori del PDL quando si è dimesso Di Girolamo, perché insomma il Partito Democratico ha protestato, ha detto che scandalo, e lo hanno scritto anche alcuni giornali. Scrive Facci, ma lasciando anche da parte quella sciocchezza chiamata presunzione di innocenza, dicano che cosa impedisce che l'ex senatore possa avere pronunciato un discorso comunque apprezzabile, che cosa impedisce che da quelle parti potesse avere uno straccio di amico e non soltanto degli affiliati, era un tizio che si stava comunque consegnando alla galera, che bisognava fare? Sputargli addosso? Antonio da Catanzaro.
Buonasera dottor Cruciani. Volevo intervenire in merito alla De Luca e Travaglio.
Sì.
Niente, io credo che l'atteggiamento che ha questo signore che si candida a diventare presidente o governatore della Campania è un atteggiamento che non c'entra niente con quelli che sono i valori della sinistra. Lui che è sindaco di Salerno, portato a vanto anche diciamo così da Di Pietro.
E perché i suoi valori non dovrebbero essere di sinistra? No, mi spieghi, perché attacca Travaglio, non ho capito.
No, assolutamente, per il modo con cui attacca un avversario, un colui che magari...
Perché
ritiene...
secondo lei le persone di sinistra sono persone a modo, nella politica non ci vuole anche un po' di sana battaglia?
Sana battaglia significa affrontarlo a viso aperto, di giorno, non di notte, che significa se lo incontrassi al buio. L'atteggiamento del buio mi ricorda gli attentati che fanno i mafiosi alle sale cinesche dei commercianti della Calabria, oppure mi ricorda colui che non vuole far vedere il proprio volto mettendo le bombe alla procura di Reggio Calabria.
Ma quello è un moto di rabbia, certamente non dovrebbe appartenere ad un uomo politico, che non si dovrebbe, secondo me, parlare in questo modo, soprattutto di un cronista, di un giornalista. Non credo che il pericolo numero uno per De Luca sia Travaglio, no?
Non l'ho sentita, mi scusi.
No, dico, non dovrebbe parlare così di un giornalista, soprattutto
esatto,
non ne dovrebbe parlare, soprattutto.
Esatto, dovrebbe, cioè, ma il discorso, se mi permette,
sì,
è che la politica in questo momento si svolge su due terreni: il terreno, diciamo così, della corruzione, il terreno,
sì,
del malaffare, e poi c'è un altro terreno che è quello, diciamo così, che ha fatto la fortuna di Berlusconi, che la politica si svolge in televisione. Le faccio
sì, però esempio. Scusi, che c'entra con De Luca? Abbia pazienza, Antonio.
De Luca, perché De Luca vuole stare, diciamo così, per poter stare in prima pagina deve sapere, deve attaccare qualcosa, deve attaccare qualcuno, sennò
ma guardi,
campagna,
in questo caso non si tratta di stare in prima pagina, era un convegno, un incontro elettorale, c'era un giornalista del Mattino che faceva delle domande, evidentemente aveva voglia di dire quelle cose contro Travaglio, ma insomma non si tratta di occupare pagine dei giornali per polemiche di questo tipo.
Io credo che, diciamo così, sta in quel cosiddetto marketing elettorale dove uno deve fare notizia. Se mi permette,
dica.
Se mi permette, diciamo così, un messaggio a Di Pietro.
Sì.
Io penso che io sono calabrese, quindi
sì,
non ho niente che
questo
fare
l'ho capito.
Con la campagna. Ecco, per me è stata una grandissima delusione nel momento in cui ho saputo che Italia dei Valori appoggiava il centro-sinistra e venendo meno quelle che erano, diciamo così, state le...
Appoggiava De Luca, dice lei?
In merito a De Luca.
Sì.
Io in Calabria sosterrò il presidente del portato di Italia dei Valori, il presidente Callipo.
Sì. Allora?
Diciamo così, lo pregherei, diciamo così, di ritornare a rivedersi quelli che sono i concetti di coerenza.
Ah, Di Pietro, lei dice, lei si rivolge a Di Pietro. Vabbè, ho capito.
Sì, sì, sì.
Grazie Antonio. Franco
grazie.
Da Livorno, Franco, ciao, da Livorno, buonasera.
Caro Cruciani,
dica.
No, l'ho chiamata per dirle che sono, come dire, sconcertato, ma quantomeno deluso dal fatto che in Italia si possa dire tutto e il contrario di tutto, senza poi che nessuno approfondisca e faccia davvero capire le cose come stanno.
A cosa si riferisce?
Ecco, se c'è tempo vorrei portare due brevissimi esempi, uno un po' datato, l'altro più attuale.
Oh, Franco, il sia primo, sintetico, eh?
Sintetico, sinteticissimo. Il primo riguarda Travaglio, sì, che ad anno zero ci ha detto che Craxi si è appropriato di denaro anche per
se stesso, sì,
per se stesso, quindi diciamo dicendo sostanzialmente che in pratica che era come un ladro, no?
Sì.
E nello stesso tempo dicendo che questo lo faceva prendendolo da atti ufficiali. E nello stesso tempo poi abbiamo la figlia di Craxi, ma anche l'approfondimento successivo di Minoli, che dice che andavano in tutt'altra direzione. E a me purtroppo è rimasto il dubbio di sapere, perché nessuno me l'ha poi fatto capire, chi è che avesse ragione. E questa è una cosa importante. La seconda cosa, se ho tempo, riguardava invece più attualmente la Russa, che ha detto delle cose importanti, cioè ha detto che ci sono delle testimonianze, dei filmati, addirittura delle effetti dei carabinieri, che in pratica dimostrano che i radicali non abbiano consentito che ai latori, insomma, ai
funzionari. Ho capito, insomma, non hanno permesso, ecco, a quelli del PDL di presentare le
questo, però lei da una parte, diciamo, da una parte lei con impietosa ironia, mettendolo in burla, non fa altro che dire che in pratica c'è stato un comportamento cialtronesco da parte del PDL. Qualcuno telefona e dice bisogna votare perché giustamente non si è rispettata la legge e quindi comunque bisogna andare a votare, sì, magari perché chi, qualcuno come quello della Lega dice io non vado a votare, addirittura se cercano di trovare una soluzione, ma nessuno dice ma vediamo di approfondire un attimino le cose veramente come stanno.
Beh, Franco, perché non è che siamo noi a dover approfondire, sono i magistrati, adesso siamo a livello del TAR che stanno approfondendo per capire le cose come sono andate a finire. Noi cerchiamo di capirlo prendendo testimonianze da una parte, testimonianze dall'altra, ascoltatori che chiamano, facciamo quello che possiamo fare, non è mica la finanza questa, non siamo investigatori per conto dei pubblici ministeri o addirittura per conto del TAR. La ringrazio. Ottavio da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, se io mi presento al seggio elettorale alle 22:05,
sì, non la fanno votare.
Non mi fanno votare.
No, beh, oddio, dipende, Ottavio, dipende anche là. Insomma, non è detto, vabbè, non è detto. Comunque.
Allora, la regola è quella: se io vado lì, non posso contestare niente se mi chiudono la porta in faccia.
No.
Se dimentico la carta d'identità, devo tornare a casa e prendere la carta d'identità. Allora, le regole sono state fatte per essere rispettate da tutti. Ora, questi signori qui hanno fatto degli errori, lo hanno messo tra le righe, lo hanno messo anche molti loro esponenti, dovrebbero avere il pudore di chiedere scusa innanzitutto al loro elettorato. Invece di fare questo, quindi fare il mea culpa, attaccano la magistratura, attaccano l'opposizione,
sì,
chiamano la gente in piazza alla rivoluzione, raccontano balle, perché raccontano balle su come sono andate le cose davanti al tribunale, eccetera. E quindi questo atteggiamento è indice.
Guardi, le leggo il contenuto del decreto interpretativo che dovrebbe passare al Consiglio dei Ministri adesso, in questi minuti. Allora, che dovrebbe risolvere l'impasse in Lombardia e in Lazio. Il provvedimento, che è frutto di un lavoro di mediazione con Napolitano, dovrebbe prevedere all'articolo 1 che il diritto all'elettorato attivo e passivo sia preminente rispetto alle formalità. 2. Si stabilisce che ci sono 24 ore di tempo a partire dall'accettazione delle liste per sanare le eventuali questioni di irregolarità formale. Una norma transitoria stabilirebbe solo che, naturalmente in questo caso, lo start delle 24 ore sia da intendersi non dal momento di accettazione delle liste, ma da quello di attuazione del decreto. Infine, terzo articolo, si stabilisce che con ogni mezzo di prova si potrà dimostrare di essere stati presenti nell'ufficio competente al momento della chiusura della presentazione delle liste. Questo è il decreto interpretativo.
Io non ho strumenti per valutare una cosa.
No, vabbè, questa adesso è una questione tecnica. Pare che Napolitano sia d'accordo. Insomma, poi vedremo. Il rischio lo sa qual è il rischio, Ottavio? Il rischio è che ci si trova tra un anno, come è successo in Molise qualche tempo fa. Con i ricorsi magari vengono annullate le elezioni e bisogna rifarle. Non è una.
Esattamente, non perché è... come ha detto anche Bersani, l'ho sentito, ci sono state in altri casi liste, firme, che sono stati candidati, che sono stati cassati in vari posti d'Italia, perché le irregolarità le commettono tutti, è la quantità delle irregolarità, il livello delle irregolarità, che questa è la prima volta nella storia che si verifica una cosa del genere.
Vabbè, adesso il livello di irregolarità non mi sembrano quelle irregolarità.
Se uno non presenta la lista perché arriva mezz'ora dopo è un livello elevato.
Sì,
il primo partito di
La Russa dice oggi oggi. Vi faccio un esempio: chi lo dice che un magistrato alle 12.40 può dire che chi è al di là di una certa linea non può rimanere in un ufficio? Lo dicevamo anche noi l'altro giorno. Chi stabilisce che se una persona è dentro un tribunale non deve essere considerata effettivamente presente? Mica si tratta degli uffici delle poste che alle 17 dentro o fuori chiudono gli sportelli. Ecco, un decreto interpretativo serve a evitare diverse interpretazioni.
Non abbiamo elementi tecnici per valutare, queste sono cose caratteristiche.
No, però è curioso
sono
che
anche abbastanza speciose. Sì. Ora io giudico i comportamenti adesso a cose fatte, a errori fatti. Le partite si giocano in due ed è bello giocarle in due, non è bello giocarle da solo. Io sono di sinistra, ma non voglio vincere senza la squadra avversaria. Ma il fatto è questo: sono i comportamenti che sono gravi e sono indice del livello di falsità che hanno raggiunto questi signori. Questi non chiedono scusa, ma non solo non lo fanno, ma attaccano tutti e tutto. Le parole di Ignazio La Russa, che lei ha un po' sottovalutato.
Ma no, non ho sottovalutato per niente, l'ho mandato tutta la sera, Ottavio, che sottovalutate?
No, non quelle di adesso.
No, ho capito, quelle dell'altro giorno, ho capito, voglio dire, ma...
Le dico, sono pericolose, non perché lui possa fare qualcosa che non può fare assolutamente nulla, tranne che chiamare l'esercito.
Appunto,
contro se stesso, ma è che c'è sempre qualche cretino che si sente poi autorizzato a fare qualche sciocchezza,
a prendere i fucili adesso, Ottavio, francamente
no si prende i fucili, ma si ricorda che sono stati quelli,
ma sono scesi, ho capito,
il campanile di Venezia,
no vabbè, ricordo, Ottavio, no? Sì, d'accordo, lasciamo perdere il campanile di Venezia. Quando il PDL ha chiamato in piazza le persone, si sono presentati quattro gatti, diciamo la verità, in due giorni quattro gatti, Ottavio, non stiamo parlando di rivolte di piazza, quattro gatti lì con gli striscioni, con quattro slogan, qualche braccio teso, insomma, stupidaggini. 30 secondi, grazie, grazie Ottavio, 30 secondi. Il candidato De Luca e le parole in napoletano contro Travaglio, sentite.
Questo pipì, perché i pipì, quelli sono furbi, capite, i pipì.
Ancora.
Quel deputato che non voglio nominare perché porta seccia notoriamente.
Ancora.
Quel grandissimo sfessato di Travaglio.
Alessandra Mussolini, buonasera.
Sì, buonasera.
Dove si trova? In giro per Napoli, mi hanno detto.
In giro per Napoli, sì, per più che Napoli, i comuni vicino. Anche.
Che fa? Campagna elettorale, insomma.
Sì.
Senta, ma ci chiarisca un po' il significato di queste parole, lei che è della zona, insomma.
No, non le ho sentite, me le dico.
Allora,
un po'?
Allora, sfessato, che significa?
Sfessato vuol dire proprio che uno che è sfiancato, anche un po' indolente, poi?
No, sfessato, così, sì, questo sì, io pensavo fessacchiotto, no?
No, sfessato è uno proprio pure anche un po'... Ma vabbè, una parolaccia.
Vabbè, siccome l'ha detto De Luca a Travaglio, sfessato, lei è d'accordo? Magari Travaglio non le sta molto simpatico, sì.
Ma io devo dire che non soffro di simpatie o antipatie. E a secondo, uno mi può essere simpatico, certo. Poi dice una parola ed è la fine.
Comunque, letteralmente significa stanco, debole, svigorito, poi anche rovinato, povero, squattrinato.
Ma veramente a Napoli vuol dire anche sinu str.
Ah, così, sinu stronzo, insomma, sinu stronzo. Poi l'altra cosa è pipì, la vogliamo fare riascoltare? Sinu un pipì, sentiamo un
questo
po'.
Questo pipì, perché i pipì, quelli sono furbi, capite, i pipì.
Ma che è i pipì?
Pipì, questo lo sa solo lui, è un gergo che ha coniato lui.
Che è salernitano, che cos'è?
Ma è una cosa che non ci riguarda.
Questo pipì, alcuni mi hanno scritto con pipì, me l'hanno tradotto, adesso non ce l'ho sotto mano, anzi no, eccolo qua.
Pipì non l'ho messo.
La definizione di pipì in gergo napoletano è sinonimo di precisino, puntiglioso, forse beh, per Travaglio forse ci sta, è precisino.
Ah, può essere, sì.
Pipì.
Sì.
E poi un'altra cosa che ha detto di Bocchino, credo che si riferisse a Bocchino, ha detto porta, sentiamo un po'. Porta pescia, la porta.
Che? Quel deputato che non voglio nominare perché porta seccia notoriamente.
Porta seccia, davvero significa porta sfiga?
Beh, ma chi lo sta dicendo, questo deficiente di De Luca?
Sì, un attimo, qui siamo in par condicio.
Ma chi se ne importa?
No, ho capito, adesso l'abbiamo fatto ascoltare De Luca.
No,
per
perché
cui...
se mi avete chiamato per sentire quello che dice questo sfessato di De Luca,
no, adesso
pure quello che ne penso di lui.
No, ho capito,
no,
ma
comunque questa
è vera sta cosa di Bocchino, è vera sta cosa di Bocchino che dice che porta.
Ma questa no, la verità non l'ho mai sentita.
No, lo dice.
No, io adesso, da quando sto in campagna elettorale, cornettino attaccato all'orecchino, questo per forza.
E perché?
Perché ma questo perché c'è l'occhio secco e c'è quello che ti guarda, poi dopo ti senti male, quello che te la tira, quello senz'altro.
Ah, lei c'ha il cornettino al posto dell'orecchino.
Sì, 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 assolutamente. Campagna elettorale, quello è proprio obbligatorio.
Lei lo porta fino alla campagna elettorale, fino alla
tutta
fine della
campagna elettorale, poi basta.
Poi basta. E questo qua per così, per esorcizzare
perché
qualsiasi tipo di...
è importante tenerlo, perché ci sono tante situazioni in ballo, capito? Anche in Campania.
Ho capito. Senta, però una delle frasi del giorno, cara Mussolino, sai che noi lo vogliamo molto bene qui alla Zanzara, è la frase dell'altro giorno alla Camera, perché lei, insomma, la facciamo riascoltare, perché la super patata OGM entra nel Guinness assoluto delle perle del, direi, dell'anno.
Presidente, anch'io esprimo un voto favorevole su questo decreto per i nostri soldati e per le tante vittime, ma devo fare anche un altro tipo di intervento. Io leggo oggi su tutti i giornali che si dà il via libera ad una super patata OGM geneticamente modificata. A chi ci riferiamo?
Onorevole Mussolini, è evidente. Onorevole Mussolini, è evidente la totale estraneità.
Allora, cara Mussolini, adesso passiamo alla super patata OGM. Ma perché Fini l'ha interrotta?
Ma insomma, ma Fini non mi doveva interrompere.
Infatti.
Ecco, Fini mi doveva far concludere il discorso. Io
che voleva dire? Lo concluda qui.
Di questo super patato GM geneticamente modificato, e mi riferivo alla Santanchè, che adesso è stata nominata sottosegretaria all'attuazione del programma di governo,
che è il ministero più inutile che c'è, lo sappiamo.
Berlusconi,
sì?
Quando lei nel 2008 ha presentato un altro programma di governo, perché notoriamente, quindi non è che me lo sto inventando, lei si è presentata contro, e adesso è stata nominata, quindi lei è un sottosegretario super patata OGM.
Ecco, ma la super che fosse il ministero meno adatto, ma sa, non la voleva nessuno.
Questa nomina di questi qua. Sottosegretari. Ecco, e poi questa la nomina proprio lei all'attuazione di un governo che non ha sottoscritto e del quale lei è andata contro
quel programma che adesso
programma
dovrebbe attuare.
Adesso non ce la ritroviamo sottosegretaria.
Ah, questa è fantastica. Dunque adesso non ci avevo pensato a questa cosa. Dunque lei era contro il programma di Berlusconi nel 2008,
certo,
e adesso diventa sottosegretario all'attuazione dello stesso programma
di governo. Allora io volevo concludere dicendo,
sì,
quale programma di governo attuerà, quello della super patata, cioè il suo, oppure quello di Berlusconi? Però Fini non mi ha fatto concludere.
Lo so, però lo rimproveri per questa cosa. Senta, ma la super perché il programma della super patata? Però me lo spieghi.
Ma perché c'era su tutti i giornali questa super patata OGM geneticamente modificata, e lei è geneticamente modificata, perché prima fa una cosa e poi ne fa esattamente il contrario.
Io quindi pensavo che lei si riferisse a un'altra cosa modificata, un po' ritoccata, queste cose qui, no?
No, non si riferiva a questo. Geneticamente modificata politicamente.
Politicamente.
Poi super patata, perché fa da senso.
Senta, però un motivo c'è perché è finita l'attuazione del programma, cara Mussolini. Non lo voleva nessuno negli altri ministeri, alla fine sarebbe beccato Rotondi.
Per Rotondi non lo doveva prendere, io l'ho pregato in ginocchio, ho detto: caro, tu rifiuta e vedrai che non può andare da nessuna parte. Quindi
ma lo sa che ci ha detto a noi Rotondi quando l'abbiamo chiamato? Rotondi ci ha detto: guardi, che appunto, siccome è un ministero della comunicazione, alla fine, perché non serve a niente l'attuazione del programma, cioè questo non l'ha detto, io ho detto io, che non serve a niente, perché non serve a niente il ministero dell'attuazione del programma, è un ministero per comunicare. La Santanchè, da questo punto di vista, è perfetta per comunicare, per stare in televisione. Rotondi se l'è presa pure per questo, dice.
No, non credo assolutamente.
A lei che ha detto? A lei che gli ha detto Rotondi?
Io gli ho fatto le condoglianze a Rotondi, gli ho detto: ti sono vicina, tu hai tutta la mia solidarietà, coraggio Gianfranco, coraggio.
Perché va a finire che poi alla fine che quella lo frega Rotondi, diventa lei ministro fra poco.
Ma no, non credo, Rotondi è abile.
Sì, effettivamente Rotondi è...
No, Rotondi non è male.
Un vecchio democristiano che dice, sì, che dice le cose come stanno. Senta, la storia delle firme, perché lei fu protagonista di una vicenda delle firme, cara Mussolini.
Ma è diverso, qui è diverso, qui non c'è, dietro il panino c'è molto di più.
Che c'è? Me lo dica, che c'è?
Ma io credo che ci sia una questione anche di candidature, di situazioni, di ritardi, quindi però adesso vediamo.
Però lei è curioso, cara Mussolini, lo sa perché? Perché nel 2005 tutti quelli del centrodestra si scagliarono contro di lei in maniera furibonda su questa questione delle figlie, prima della sua riammissione al Consiglio di Stato. Io me lo ricordo, noi la chiamavamo, era nel camper, me lo ricordo benissimo, con questa storia delle firme, tutti la chiamavano dentro il camper. Adesso invece pare che la cosa si possa risolvere. All'epoca questa storia delle firme della Mussolini, che era contro Storace, era diventata, no? Era diventato un punto della democrazia,
punto d'onore,
un punto d'onore,
il
la democrazia,
timbro tondo, il timbro la democrazia, ricordo tutto,
appunto tutto. Non è curioso.
È curioso, ma la vita è così, che dobbiamo fare? Però adesso quello che AN fece contro di me...
La linea è caduta, peccato. Quello che AN fece contro di me, quello è... Siamo rimasti appesi a questo. Quello che AN fece contro di me... Torniamo subito con la Mussolini, perché vogliamo la frase finita. Quello che AN fece contro di me, posso immaginare, si ritorce contro AN, in questo caso PDL. Però Leo da Bologna. Leo...
Sì. Sì,
vuole completare lei la frase della Mussolini? Come la completerebbe questa frase della Mussolini? Quello che N fece contro di me?
Si ritorce contro di loro.
Sentiamo la frase completata da Stefano? Stefano da Milano?
Stefano, ma potrebbe... Quello che N fece contro di me potrebbe diventare il siluro di Occhetto.
Il
siluro di Occhetto.
Vabbè, il siluro di Occhetto non l'ho capita, però abbiamo di nuovo la Mussolini. Completiamo la...
C'è stata la par condicio che mi ha censurato.
Esatto. Senta, quello che ne fece contro di me, completiamo?
Stanno facendo i radicali contro il PDL, però io avevo un partitino, diciamo, il PDL è enorme, quindi è una questione anche di democrazia, questa va valutata con molta attenzione.
Ma lei è d'accordo con questo decreto interpretativo? Mi sembra una cosa un po'...
Ma bisogna vedere che interpreta, perché se uno... Questa bisogna vedere, la cosa è far votare gli elettori, anche perché il problema ce l'ha anche il PD, perché fare una campagna elettorale senza il PDL diventa una assurdità.
Certo, senta, mi dico una cosa, come li definisce questi qua che fanno le liste? Oggi ho sentito delle parole cialtroni, ma perché non chiedono scusa?
No, io credo che nel PDL ci siano troppi capi e pochi operai.
Però dovrebbero chiedere scusa, invece non abbiamo sentito una parola, milioni, questi qua che sono andati là hanno fatto casino, no, non è colpa loro o di chi gli ha messo in mano le liste ancora non complete.
Beh vabbè, ma l'ha detto Berlusconi, pasticcio, quando uno dice pasticcio dice tutto, non poi che deve dire, questo secondo me sta in Africa a fare il volontario, no? Non si trova più.
Ah, lei dice, questo milioni.
Credo.
Ma sa, ce lo possiamo trovare candidato.
Ma può darsi benissimo,
Se la Santanchè diventa sottosegretario, tutto è possibile.
Bravo, sì.
grazie, buona serata. Eccoci, TG5.
Il Consiglio dei Ministri riunito in queste ore per varare un decreto cosiddetto interpretativo. Dovrebbe fare chiarezza nei casi delle liste a rischio esclusione in Lazio e Lombardia. Per la difesa di Sollecito, Alessi, l'assassino del piccolo Tommy, avrebbe raccolto in carcere la confessione di Rudy Gedè, che sostiene di essere stato lui a uccidere Meredith Kercher con un amico. Nuovi ordini di custodia cautelare dalla Procura di Firenze nelle indagini sugli appalti. In manette anche Piscicelli, l'imprenditore che rideva al telefono dopo il terremoto all'Aquila. Sconto di pena ad un camorrista omicida grazie anche alla sua vena poetica. Omar, l'autore del delitto di Novi Ligure, già libero anche perché all'epoca era minorenne per soli 3 mesi. Si allarga lo scandalo pedofilia nella chiesa tedesca e arriva a toccare anche il famoso coro di Voci Bianche di Ratisbona, diretto per molti anni dal fratello del Papa. La Santa Sede, prendiamo molto seriamente tutta la vicenda. Spiagge e mare sporchi, contrariamente alle promesse, il turista ha diritto ai danni da vacanza rovinata da parte del tour operator, parola di Cassazione. Aiko, 8 anni, figlia dell'erede al trono del Giappone, non va più a scuola, avrebbe subito atti di bullismo dai compagni.
Eccoci, TG1.
Liste regionali, il governo sta per varare un decreto interpretativo, il provvedimento poi alla valutazione del Quirinale. Bersani, no a strane scorciatoie, la maggioranza a salvaguardare democrazia voto, domani il TAR sul caso Formigoni. L'Iran chiede all'Italia il rilascio dei 2 fermati per traffico d'armi, Frattini, e una reazione scomposta. A Padova un'organizzazione dedita alle frodi fiscali, al TG1 parla il finanziere infiltrato nella rete. Medicina alternativa e cosmetici prodotti con animali rari, maxi sequestro della forestale, 40 indagati. Ultraleggeri, colorati e sempre più grandi, impazzano gli occhiali, quelli da vista li indossa anche chi non ne ha bisogno.
I capisaldi, la femmina, il denaro e la mortazza. Sento il
fischio, non resisto. Cerca di aiutarci a fare chiarezza perché abbiamo il diritto a sapere e a chiedere all'uomo che non riuscì a arrivare in tempo con la lista per i morsi della fame. Vorremmo sapere da lui se nel panino c'era il cotto o la mortazza. Se c'era la mortazza, beh allora.
A me mi piace tanto la mortadella righia. A dai io finna, metto un bocca se sguaia. Oppure se mi piace la mortadella, prendo una fetta, la metto un parmo di mano, faccio la palletta, poi a tirar muro a rimbalzo, ma la magno. Ma la magno. È tanto buono.
Siamo arrivati qui, ci sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11 e mezza, come tutti questi qua, 11 e mezza.
Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45.
Eh sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora a fila, sono rimasto fuori. E ho mangiato, sono tornato in tutta tranquillità.
Allora, si va verso un decreto interpretativo per la follia che abbiamo appena ascoltato, ma il PDL ricorre anche al TAR per l'esclusione della lista nel Lazio. Le due cose si incrociano. Io francamente avrei aspettato il TAR prima del decreto interpretativo, perché questo decreto interpretativo solleva, leggo da persone illustrissime, problemi di ordine costituzionale. Non c'è dubbio, si potrebbe arrivare fra un anno, non so, all'annullamento delle elezioni nel Lazio e Lombardia, e sarebbe clamoroso. Ma abbiamo gli ascoltatori qui in onda con noi e direi di andare a Leo Bologna, sì, eccoci.
Buonasera, dottor Cruciani. Dunque, mi sentite? Sì?
Sì, sì, completiamo, Leo.
Allora, sì, volevo parlare appunto sul caso liste regionale.
Sì.
Intanto sono d'accordo, potrei essere d'accordo sul fatto che Bersani potrebbe, come dire, aprire un attimino, insomma, no, a questa posizione, gli farebbe anche un po' onore. E quindi, come, tuttavia, però, credo, insomma, devo sottolineare una cosa, che Berlusconi, laddove, come dire, prima qualcuno l'ha sottolineato, no? Cioè, nel caso della prescrizione, allora lì i termini valgono, si fa il diavolo a quattro, perché si tratta di, come dire, di giocare sui giorni, prima, dopo. Invece qui, che è la stessa cosa, alla fine si tratta sempre di giocare su una tempistica, no?
Mm.
Una tempistica che effettivamente non è stata rispettata, e quindi secondo me vale anche il discorso che i tempi sono, come dire, sono decaduti, e per cui niente, ormai i giochi sono fatti. Poi insomma, il fatto di cambiarsi le regole ogni volta che c'è un problema, sinceramente è una cosa che non è che mi vada molto a genio, e ripeto, non sono un elettore di sinistra, quindi. Mm.
E dunque? Il decreto non sa da fare.
Ma il decreto, cioè, come dire, sì, sarebbe utile fare un accordo super partes, come dicevo prima, farebbe onore anche al PD e all'opposizione, specialmente a Bersani. Mm. Però la vedo in questo clima che c'è, la vedo un po' dura, insomma.
Ho capito. Cioè, va bene, ho capito. Lei dice che,
cioè, i gradi di giudizio ci sono, insomma, cioè, poi
bisogna aspettare.
Come diceva lei prima, insomma, cioè, come dire, c'è ancora il TAR che si deve pronunciare, allora già si pensa a una scorciatoia, no? Cioè,
sì.
Non mi sembra un po' corretto. È come mettersi a un tavolo da poker, si gioca, dice ok, la scala reale è il punto massimo, mentre si gioca dice no, il colore è il punto massimo. Cioè, mi sembra un po', no?
Va bene, Stefano Milano.
Buonasera Cruciani, io non sono molto d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatore adesso, nel senso, Secondo me effettivamente bisognerebbe aspettare il TAR, perché il TAR poi giudica queste cose spesso con prevalenza di sostanza sulla forma, perché alla fine prevale l'interesse generale degli elettori a...
Certo, il fatto che siamo ancora appesi ai TAR come sempre
Lo so, però purtroppo
è sconfortante, no?
Certo, non è confortante, però nello stesso tempo è anche inammissibile da un certo punto di vista che in Lombardia si vada a votare senza formigoni e che nel Lazio si vada a votare senza polverini. Voglio dire, gli elettori di centrodestra cosa fanno? Non vanno a votare?
Stefano, attenzione, nel caso del Lazio la Polverini è candidata, no, si tratta della lista del PDL.
Certo, no, va bene, ok, ma... Facciamo il caso della Lombardia, per esempio. Sì. Un elettore di centrodestra non va a votare.
Però mi scusi, fino a ieri, Stefano, io ho ascoltato Formigoni in diverse trasmissioni locali in Lombardia dire: ma per noi non c'è bisogno di fare nulla, non c'è bisogno di fare decreti, interventi del governo, siamo tranquilli, tranquilli, anzi, seppure rivolti in maniera filosofica, bisogna aspettare, perché aspettare fa parte del gioco, attesa. E aspettare i ricorsi del TAR, per cui evidentemente è sicuro al TAR di poter ottenere quello che vuole, cioè la riammissione delle liste e la candidatura, per cui anche da parte di Formigoni qualche dubbio sull'intervento del governo c'era, eh?
Ma secondo me questo, anche se da un certo punto di vista, come diceva lei prima giustamente, insomma, questo bisognerebbe capire se uno che sta dentro un palazzo non è già dentro, insomma, questo fatto di tirare le righe in qualche modo, dal mio punto di vista mi sembra un po' ridicolo, insomma, non
va bene. Il intanto Di Pietro dice che è un golpe, un vero e proprio golpe contro il quale occorre opporsi con una chiamata alle armi democratiche. Scenderemo in piazza con una grande mobilitazione di tutte le forze sociali e politiche e l'ennesimo provvedimento ad hoc, fatto a uso e consumo dei soliti noti, che calpesta regole, diritti e costituzione, truccano le carte mentre si è in corsa con un decreto che definiscono impropriamente interpretativo al solo scopo di ingannare gli italiani, ma in realtà una vera e propria truffa. Fanno una legge per rendere lecito tutto ciò che finora era illecito, operazione degna dei peggiori regimi. Non c'è più il senso dei limiti del diritto. Ora, devo dire, è scattata qualcosa nelle ultime ore, perché le frasi di Di Pietro dei giorni scorsi erano molto molto diverse. Forse basta leggere il fatto di oggi per rendersi conto del perché. Eccoci, 20:12, 800 24 00 24. Andiamo, direi, a Michele da Roma. Buonasera.
Sì, buonasera, grande Cruciani, numero uno di tutta la radio italiana. Comunque,
grazie Michele.
Ho avuto modo di parlare con te. Allora, parliamo delle liste del Lazio. Okay?
Sì.
Parliamo un po' di milioni.
Parliamo di milioni.
L'hanno crocifisso in tutte le salse.
Anche noi l'abbiamo un po' crocifisso, e anche rincorso. Sì, sentiamo un po' il telefono di Milioni. Un attimo, ce l'abbiamo? Lei ce l'ha il telefonino, Michele, no?
Io, il cellulare di Milioni?
Ce l'ha?
Sì, ce l'ho.
Vediamo se è lo stesso, va. Sentiamo un po'. Squilla?
Vediamo un po'.
Squilla? No, non squilla. Ha sentito, insomma, non prende la linea. Riproviamo un po' un attimo.
Non squilla.
Vabbè, dopo ce lo dà magari il telefonino. Vediamo se è lo stesso.
Va bene, ok.
Ma come mai c'è il telefono? Come mai ha il telefonino di Milioni?
Perché lo conosco Milioni, da una decina d'anni, insomma.
La Mussolini dice che è scappato, dico... già, invece manco per niente, non è scappato.
No, non lo so, non penso, ma no, lui sta in un municipio di Roma, quindi dove va? Non è che scappa, insomma. C'ha pure delle responsabilità.
Certo, è là il presidente del nono.
Io ho fatto una mia idea leggendo decine di giornali questi giorni, che secondo me Milioni è l'agnello sacrificale.
Sì.
Di una secondo me, questo è il mio punto di vista, di una faida interna tra i potentati locali di AN e di Forza Italia,
sì,
che hanno mandato, poi quello che uno non è uno sprovveduto a Milioni, l'hanno mandato all'ultimo minuto, non si sa perché, a consegnare queste liste.
Che non erano ancora evidentemente chiuse.
Ma loro dicono di sì, io dicono di no, quello che è successo lo saprà solo Milioni.
Certo. Senta, ma com'è che lei lo conosce da 10 anni?
Ma io sono direttore di un'agenzia di comunicazione, quindi noi lavoriamo col Comune di Roma, quindi conosco un po' tutti gli amministratori della città.
E che personaggio è? Cioè, a me non pare uno sprovveduto.
Guardi che lui, Milioni, è uno serio, non è un fesso. Cruciani, per mandare Milioni a consegnare le liste è come far condurre una trasmissione radiofonica a lei, ha capito?
Cioè, quindi... lei dice uno... tosto, insomma, adesso perché non mi voglio auto, non mi voglio auto esaltare, ma insomma.
Facciamo, domani divento editore di una radio, mi dicono chi vuoi come conduttore, dice prendo Cruciani. È lo stesso paragone, mandare i milioni a consegnare le liste, insomma.
Tu è uno, uno io... capace, dice lei, perché non mi voglio autoincensare, ma però parliamo solo di milioni. Milioni, sì. Lei dice uno capace a fare le liste, cioè capace di fare quello che fanno i politici, cioè andare là, sapere i tempi, conoscere le persone.
Ma Milioni ne sa, guardi, secondo me, sì. Ne sa più di molti senatori e molti parlamentari.
Dunque là non è colpa di lei, dice, non è questione di incompetenza, di superficialità, lì è questione che proprio non c'era ancora l'accordo definitivo.
Questo io la leggo così, l'unico modo.
Perché... Questa storia del panino è stata un po' montata, noi ci abbiamo giocato un po', ma non è quello, dice lei, no?
Ma come se lei si lavasse i denti in diretta, Cruciani, lei si rilaverebbe i denti in diretta?
Beh, insomma, magari per giocare lo farei, però non davanti a un ufficio, davanti a un ufficio elettorale forse non uscirei a prendermi un panino, non lo so.
Insomma, un consiglio dei ministri per il panino, poi se c'è la mortata o prosciutto. Io ci credo poco.
Però Michele, c'è anche da dire questo: se uno sta dentro questo ufficio, no? Questo ufficio elettorale, sì. Presso il tribunale, poi a un certo punto si esce, ma se uno è arrivato dentro le 11:30, poi adesso ragionandoci bene, è uscito un attimo, è rientrato, per carità, ci sono delle cose formali, hanno sbagliato sicuramente, saranno stati da questo punto di vista certamente superficiali, perché pensavano vabbè, siamo dentro, ancora l'accordo non c'è, andiamo a togliere quell'altro, telefoniamo di qui, andiamoci a mangiare un panino eccetera, sono rientrati e si sono trovati radicali che hanno fatto notare a qualcuno questo ritardo. Però quando uno dice siamo già dentro l'ufficio, beh, insomma, quella potrebbe essere una ragione abbastanza valida.
Ah, sì, come no, qui insomma, poi i radicali sono votati al casino e alla sconfitta, rischiano stavolta di fare solo il casino, insomma.
E di vincere, però, dice.
Questo è il rischio, insomma.
Ma è il rischio, poi per qualcuno invece è la fortuna, gli ultimi sondaggi.
Io sono un simpatizzante di centrodestra, quindi insomma.
Lei vota la Polverini, lei voterà la Polverini.
Ma sì, che poi la Polverini è pure una capace, insomma, non è.
Oggi
non
la Binetti, tanto perché siamo in par condicio, oggi per esempio Paola Binetti ha ufficialmente detto che voterà la Polverini. Vabbè, non era in realtà il mistero di Fatima, abbiamo il traffico, grazie Michele, poi il numero di telefonino di Milioni lo confrontiamo, grazie. Eccoci, 20:20, 800 24 00 24, abbiamo moltissimi ascoltatori in onda, ma continuiamo la nostra serie, le missioni impossibili dei candidati, alcuni candidati nelle regioni. Marzia Marzoli, buonasera, come sta?
Buonasera, bene, grazie.
Allora, Marzia Marzoli, nata a Roma, 20 luglio, non dico l'anno, oppure si può dire?
Ma certo che si può dire.
Ma se lo diciamo, 66, che è pure il mio anno, per cui siamo coetanei di qualche mese di differenza. Senta, rete dei cittadini, a un certo punto sembrava, Marzoli, che la lotta fosse tra lei e la Bonino, e invece dopo hanno riammesso la Poverini, lei che è contento oppure...
Alla riscossa, cittadini alla riscossa, è stata veramente una soddisfazione.
Per qualche giorno Marzoli versus Bonino, invece adesso arriverà, non so, terza? Beh sì, quanti candidati sono in Lazio?
Ma per il momento i candidati sono tre.
Beh, perché per il momento? Ci sono ricorsi da parte di quelli esclusi poi, no?
Per il momento, infatti ho sottolineato per il momento, perché il TAR domani decide.
Su che?
Decide sul PDL.
Sul PDL però è un altro discorso, la Polverini resta candidata.
Esatto.
In ogni caso, al di là del PDL nel Lazio. Dunque, i candidati, ci sono ricorsi anche di quegli altri esclusi, perché lì hanno fatto fuori tutti tranne lei. Voi siete stati più precisi con le firme.
Allora, noi che siamo stati più precisi, non siamo mai stati menzionati in nessuna testata, noi siamo...
Ma no, qui ho la rassegna stampa, qui l'hanno citato tutti, Marzoli.
Ma diciamo che ancora esistono candidati che non ci sono ufficialmente. purtroppo la stampa, devo dire, non è stata esatta, almeno per quanto ci riguarda, però noi siamo soddisfatti e siamo anche contenti di aver dato coraggio a tanti cittadini che ci guardavano, ma erano curiosi di vedere se ce l'avremmo fatta.
Comunque,
l'abbiamo fatta.
Ci avete fatto a candidarvi, siete in tre, e di questi tempi non è facile, come dire, candidarsi, perché le firme bisogna raccogliere. Quante firme avete raccolto voi?
Noi dovevamo raccogliere 1000 firme sulla provincia di Viterbo, 1000 firme sulla provincia di Latina e 2000 firme sulla provincia di Roma.
Perché voi vi presentate solo in queste, almeno in tre?
Noi abbiamo avuto le forze per farlo su tre province.
E quando uno raccoglie le firme su tre province si può candidare anche come presidente, è così?
Esatto.
No,
è stato un lavoro enorme. Enorme.
E com'è che, invece in alcune regioni Formigoni non ci riesce? Si rende conto? Formigoni ha dei problemi mentre la rete dei cittadini raccoglie tutte le firme in tempo, nessun
abbiamo
problema.
Abbiamo utilizzato l'umiltà e l'aiuto dei cittadini, che devo dire abbiamo dovuto in qualche modo informare uno per uno.
Senta, ma questa rete dei cittadini, qui vedo un simbolo con tutti i cittadini che si stringono la mano, poi ci sono, fanno parte della rete, la rete dei cittadini di Aprilia, poi vedo Democratici Diretti. Che è Democratici Diretti?
Democratici Diretti, sarebbe importante parlarne, perché noi parliamo anche di questo, parliamo dei concetti anche importanti che vengono dopo le elezioni.
Poi c'è per il bene comune, per il bene comune che cos'è?
Per il bene comune invece è una lista che si è presentata alle politiche 2008.
Ah sì, chi era il capo là?
Rossi.
Rossi, mitico, l'ex senatore Rossi.
Sì.
Poi ci sono altre formazioni che fanno parte di questa rete dei cittadini, però Marzoli, lei mi dica la verità. Insomma, alla fine forse è giusto che hanno riammesso la Polverini, però certo un duello tra lei e la Bonino sarebbe stato comunque per lei... No, una cosa
entusiasmante.
Un po' rimpiange, oppure è contenta così, è giusto che la Polverini sia stata riammessa?
Ma devo dire che quei due giorni in cui eravamo rimaste soltanto presidenti, per noi è stato importante, ripeto, farci conoscere, perché è la prima volta che i cittadini possono scegliere al di là dei partiti. Esiste una lista civica che siamo noi.
Sì.
Adesso è stata riammessa la lista Polverini.
E lei è contenta?
Ma c'erano dei problemi che erano secondari a quelli che invece riguardano il PDL, perché noi dobbiamo dire attenzione a quello che accadrà nei prossimi giorni, perché se veramente faranno un decreto che cancella...
Ma il decreto stasera lo fanno, cara Marzoli, si deve rassegnare, stasera lo fanno, pare, il decreto interpretativo che riammette prima della decisione del TAR, che sarà lunga.
Beh, io mi aspetto che la Bonino reagisca, come è vero che l'ha fatto, perché noi siamo una lista civica.
Lei come reagisce?
Beh, noi faremo tutto quello che è possibile, perché noi abbiamo passato 2 mesi d'inferno per seguire una legge complicata, difficile, e questa per noi è stata una sfida alla legalità, e noi la chiediamo a gran voce, perché il PDL non ha avuto un piccolo problema nella presentazione, non c'era l'orario giusto. Noi venerdì
però
mattina...
pare che fossero dentro l'ufficio.
No, non è così, altrimenti nessuno avrebbe lasciato fuori il PDL.
Beh, un po' distanti, però non erano fuori dal portone, diciamo, dell'ufficio. Pare.
Ma non,
comunque
non credo,
la lista non l'hanno, la lista non l'hanno presentata, su questo non c'è dubbio.
I magistrati non parlano né di pare né di sì né di no, hanno comunque delle regole ferree. Noi siamo entrati con le gambe tremolanti nei tribunali, non ci siamo entrati con la spavalderia. E il venerdì mattina alle 9 c'eravamo solo noi.
Ma dove? A Roma, dice lei?
Noi ci siamo presentati alla provincia di Viterbo.
A Roma a che ora vi siete presentati, per esempio?
Ma a Roma ci siamo presentati
presto,
sabato mattina, presto.
Molto presto, invece molto presto. Non alle 11:30 come hanno fatto quelli
non
altri.
Non a quell'ora.
Subito, presenti.
Noi diciamo che se c'è una legge elettorale, perché c'è, e bisogna seguirla, noi l'abbiamo seguita e ce l'abbiamo fatta.
Sì.
Umili cittadini che hanno seguito le regole.
La rete dei cittadini invece, gli altri adesso fanno il trucco del decreto, lei dice questo, no?
Sì, ma sarebbe una vergogna. Noi ci aspettiamo che la Bonino, così come...
Ma la Bonino, guardi che già sta dicendo delle cose tremende. Il decreto legge non è paese con regole uguali per tutti, dice la stessa cosa che sta dicendo lei. In questo istante proprio sta facendo delle dichiarazioni molto forti nei confronti di questo decreto legge. Addirittura Di Pietro parla di golpe, pure lei lo dice?
Beh, noi parliamo di vergogna.
Vergogna.
È una vergogna.
Marzia Marzoli dice vergogna. No, dobbiamo dare una dichiarazione. Marzia Marzoli Rete dei Cittadini, che è la terza candidata finora, la terza lo dico per così, diciamo, per ordine di importanza, scusi, mi permetterà. Nel Lazio dice il decreto, posso battere sì. L'agenzia. Allora, il decreto legge interpretativo è una vergogna, così?
È una vergogna.
È una vergogna. Bisogna aggiungere qualcosa, poi aggiungiamo qualcosa, perché altrimenti non ci passano nulla le agenzie.
No, noi siamo chiaramente molto attenti alle notizie che passano. Sappiamo bene che c'è molta attenzione su questo. Noi ci rendiamo conto che l'espressione politica del PDL è molto in difficoltà, ma se le regole sono regole, bisogna seguirle. Sarebbe, come hanno anche dichiarato tutti gli altri, sarebbe un colpo di spugna su una serie di complicazioni che hanno reso la nostra candidatura molto difficile. Quante persone hanno rinunciato a questo percorso perché comunque era molto complicato?
Senta Mazzoni, ma lei non c'era quel sabato mattina? Quando
a Roma no.
A Roma non c'era. C'era qualcuno della
C'erano
sua lista.
Gli altri che erano.
Ecco, ma che le hanno raccontato? Perché qui c'è il panino.
Ma noi eravamo molto umili e in attesa di notizie. Quindi i ragazzi, quando hanno presentato la lista, sono usciti anche con qualche piccolo complimento.
Ah, se ne sono andati subito, dunque non hanno visto niente loro.
No, anche perché la presentazione del sabato era molto più affollata di quella del venerdì. E quindi loro, quando hanno presentato, hanno portato via anche una buona impressione. Un sistema che comunque era abbastanza veloce, non hanno avuto grandi attese.
Vabbè, insomma, Mazzoni, qui si va verso questo decreto interpretativo. Lei dice una vergogna e noi...
Allora, io mi aspetto che la Bonino faccia la giusta reazione che ha sempre detto di fare di fronte alla legalità. Qui si parla di legalità.
Ma guardi, la Bonino adesso si sta facendo le dichiarazioni. Vabbè che è una sua competitor a sinistra sì. Adesso così diciamo sempre vabbè, lei un po' è in quell'area, no? Più o meno siete in quell'area o no? Oppure...
Ma noi, se stavamo in qualche area, non eravamo lista civica, eravamo qualche altra cosa. Invece noi, per rimanere fermi e soli in questa corsa, ci stiamo veramente, come posso dire, mettendo tutta la nostra energia.
Per cui voi non siete né da una parte né dall'altra.
Perché nessuno riesce a capire che è possibile stare fuori dalla scatola dei partiti.
Però insomma, lei terza almeno arriverà, su questo non c'è dubbio.
Ma se rimane, diciamo, lo scenario attuale, noi siamo orgogliosi di rappresentare tutti quei cittadini che non si sentono più rappresentati dai partiti.
Però
ce ne sono tanti.
Però la Bonino dice che, come lei, che è una vergogna e che il paese, insomma, che
noi siamo disposti a fare tutto ciò che è possibile per farlo sapere ai nostri
cittadini. Cosa? Manifestazioni, cose di questo tipo?
Certo. Noi abbiamo fatto, come posso dire, un silenzio giusto su ciò che avveniva rispetto ai ricorsi.
E invece?
Perché noi stiamo attendendo che tutto questo poi diventa.
Senta, a proposito di un cittadino dice, poi concludiamo, ringrazio, ho presentato con 15 minuti di ritardo il plico di una gara, sono stato escluso, sono elettore di centrodestra, ma questo è troppo. Beh, insomma, anche qualcuno di centrodestra dice che un sacco di gente in questi giorni mi sta chiamando, cara signora Mazzoni, dicendomi, ma insomma, noi arriviamo negli uffici per un minuto di ritardo, ci escludono dalle cose, adesso questi qua fanno il trucco. Hanno ragione questi?
Ma hanno tutti ragione, perché le regole sono anche difficili da seguire. E quando gli altri non le seguono è una cosa insopportabile.
Vabbè, grazie, buona serata.
Grazie a tutti.
Marzia
voi.
Marzoli, Rete dei Cittadini, a tra poco.
Buona serata.
Quel grandissimo sfessato di Travaglio. Questo pipì, perché i pipì, quelli sono furbi, capite? I pipì. Quel deputato che non voglio nominare perché porta seccia notoriamente.
Questo è De Luca. Marco Travaglio pare abbia deciso di querelare il sindaco di Salerno per questa frase certamente infelice del candidato del Partito Democratico in Campania. La frase non è questa, ma l'altra, che abbiamo già mandato più volte: spero di incontrare Travaglio di notte al buio. Dal blog di Cristian Rocca. E ora leggete Camillo, e ora leggete che cosa scrive Travaglio nel 96, e quando usciranno di galera lo facciano in punta di piedi, strisciando contro i muri magari nottetempo, senza farsi vedere né sentire. Meglio che scompaiano dalla circolazione, perché a qualcuno, sentendoli ancora parlare, potrebbe venire la tentazione di ripensarci e di andarli a cercare. Lievemente incazzato. Marco Travaglio su Adriano Sofri, sul giorno del 96. Bene, TG2.
Caos dei ministri straordinario, si lavora a un decreto interpretativo, contatti con il Quirinale che attende di conoscerne il testo. Inchiesta appalti, altri due arresti, in carcere anche l'imprenditore che rideva al telefono la notte del terremoto. Non sarebbe più in Italia il prete che custodiva 1 milione di euro. Riciclaggio, un tesoro scoperto e sequestrato nel cuore di Roma in una gioielleria a Campo dei Fiori, diamanti per 4 milioni di euro nel doppio fondo di una cassaforte. Come 40 anni fa la protesta degli studenti americani parte dall'Università di Berkeley in California, troppo alte le rette, meno fondi pubblici, 150 arresti, bloccata un'autostrada. Balotelli in nazionale lo vuole anche la Padania, è un talento italiano, certi pregiudizi sono superati. Plaude Fare Futuro, la fondazione legata a Fini, passo avanti verso una nuova Italia.
Stiamo cercando Alfredo Milioni. Alfredo Milioni, quello del panino. Milioni, rispondi. Manco per niente. E dai. Milioni, ti prego. Forse un sosia. Vabbè.
Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30.
Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45?
Eh sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora a piedi, sono rimasto fuori. E ho mangiato, sono tornato tutta tranquillità.
Su di me che non depositai le firme in tempo, cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino, ma penso a te.
E un ascoltatore mi ha mandato un sms favoloso: mia moglie mi ha chiuso fuori di casa perché sono arrivato a casa con un quarto d'ora di ritardo. Non so se possa valere un decreto interpretativo.
Da solo triste e mangio mentre.
Luciano, provincia di Frosinone, buonasera.
Buonasera, mi senti?
La sento, Luciano, sì, la sento.
Sì, sì. Intanto complimenti per la trasmissione.
Lo so, Luciano, lei però è vero che sta aspettando un po' di tempo, però la sentiamo molto male. Si fermi, cerchi un luogo più degno. Vediamo, proviamo, Luciano.
Mi sente meglio adesso?
Così così, dica, vada avanti.
Allora, io ho sentito le frasi di De Luca su Travaglio.
Sì.
Ho fatto anche il giornalista a tempo perso. Ma io penso che quando uno pubblica una cosa o un intervento in trasmissione riportando dati, dichiarazioni e cose varie, ne avrà ragione nei fatti, cioè nelle dimostrazioni, documenti, altrimenti si rischia una querela da paura, o no?
Di chi sta parlando lei?
Di Travaglio. Se Travaglio scrive delle cose, fa delle dichiarazioni,
sì,
citando nomi precisi e fatti precisi.
Ma io non so, non so perché, quali sono le uscite di Travaglio che hanno provocato la reazione di De Luca. Evidentemente Travaglio scrive di De Luca ormai da una ventina di giorni, avrà scritto 3-4 articoli su De Luca, forse da un mese, da quando è in ballo questa storia della candidatura, forse anche da prima. Avrà citato i rinvii a giudizio, forse una sentenza di condanna con prescrizione, adesso non ricordo bene perché poi non sto dietro a tutte queste cose col codice penale in mano e con le sentenze in mano. Non lo so se le citazioni potranno essere anche corrette. Credo che a De Luca non piaccia il modo in cui Travaglio dice le cose, il tipo di interpretazione che dà a queste vicende. Luciano,
di oggi.
Come, scusi?
Ha un pellegrino in parte macchiato da alcune cose. Se qualcuno le riporta queste cose,
sì,
non ci, o ci si rivolge nelle sedi opportune, non ci si può rivolgere in quella maniera a chi riporta dei fatti.
Sì, però ho capito, Luciano, qui siamo di fronte a una cosa. Travaglio querelerà De Luca, non lo so, certamente non è un'uscita felicissima quello di dire di notte, lo incontro di notte, eccetera.
Vabbè, quello è nella cultura, un certo tipo di cultura, come ha detto pure l'ascoltatore di Luca.
Vabbè, insomma, non è bellissimo, diciamo la verità. Insomma, uno può evitare di dire se lo incontrassi al buio chissà cosa gli farei, insomma, anche perché se uno vuole un duello lo può fare anche alla luce del sole.
Certamente.
Travaglio dice qualsiasi cosa su chiunque. Lo dice anche usando l'ironia, ma in realtà non è che fa il comico, per cui usa soprannomi per tutti, ha una fantasia da questo punto di vista irrefrenabile, ed è molto bravo a inventarsi soprannomi, a prendere in giro la gente, a dare bastonate a destra e a manca. Adesso De Luca non si può permettere di dire delle cose su Travaglio, abbia pazienza, Luciano.
Ma guardi, un comico come Grillo, che è stato comico e sarà ancora comico, viene chiamato da De Luca saltimbanco, giusto?
Ho capito qual è il punto. De Luca pensa che De Grillo sia un saltimbanco. Qual è il problema? Non ho capito dov'è il problema, mi spieghi?
Ma Grillo fa il comico. Se il comico non può dire la verità, se il giornalista non può dire la verità.
Ma chi ha detto che non la possono dire? Qui non stiamo parlando del merito, stiamo parlando, diciamo, di modi, di reazioni.
Senza
eccetera,
dubbio,
eccetera.
Non consoni al ruolo che ricoprono.
Nel caso di De Luca, secondo me, nel caso di De Luca, secondo me no, perché un candidato alla presidenza della Regione Campania non è che si può mettere a discutere con un giornalista in quel modo.
E poi mi consente.
Se ne dovrebbe fregare più che altro, se ne dovrebbe fregare, perché i voti in Campania non è che dipendono da Travaglio.
Da Travaglio, giusto. Mi consenta di chiudere con un commento sul decreto interpretativo che lei sta annunciando. E io ho sentito anche le sigle dei telegiornali, no?
Sì.
Essendo del cronista, quando dice interpretativo, sembra che carica su quell'interpretativo. Fate interpretativo.
Cioè, dice, non è. Perché lascia intendere, non è che è un decreto tu cura, è un decreto interpretativo. Cioè
lo dobbiamo interpretare.
Un decretino, insomma,
decretino togliendo il de. Dove la parte del cretino la facciamo noi cittadini.
No, in questo caso guardi, la parte del cretino la fanno altri, i cittadini non c'entrano niente.
Beh, ma lo subiscono, la parte del cretino era la parte.
In questo caso adesso non facciamo. Sì, vabbè, cioè, questo non c'è dubbio, però non facciamo i populisti, i cittadini in questo caso non subiscono niente. Certo, c'è un'impressione che quando ci sono interessi in ballo, che non sono quelli di piccoli partiti sparsi qua e là, ma sono quelli di grandi formazioni politiche, siano esse il Partito Democratico, siano esse il PDL, io sono sicuro che a parti invertite sarebbe successa la stessa cosa. Avrebbero detto non si può fare la gara senza di noi, sono solo cose formali, eccetera eccetera. Sarebbe successa esattamente la stessa cosa. Però chiaramente adesso parliamo di impicci e di assurdità commesse da quelli del PDL, mica da quelli del Partito Democratico, per carità. Grazie. Enzo da Catania.
Salve Cruciani, Enzo da Catania. Allora, io volevo dire un paio di cose. Volevo partire dal discorso, dalla mia idea, che questo milioni, secondo me, non credo sia uno sprovveduto come si è dipinto fino ad oggi. E comunque non so se è così. Sicuramente sprovveduti sono i dirigenti del centrodestra, perché due sono le cose. O hanno messo in una posizione molto particolare e molto di rilievo in questo momento una persona che non sa fare il proprio lavoro, oppure l'hanno tenuto in bilico fino all'ultimo minuto per fargli combinare poi il pasticcio.
Mi sembra, Enzo, però l'interpretazione più plausibile, quest'ultima che lei ci propone, cioè noi lo diciamo dal primo giorno, questo Milioni non è un parvenu della politica, è uno che ha anche un minimo di passato politico, Per cui la cosa più probabile è che queste liste fossero 3-4 ancora non compilate, quella lista di Alemanno, quell'altra appoggiata da quegli uomini di Forza Italia, l'altra ancora con qualche nome voluto dal premier, non lo so, insomma, sono uscite fuori le interpretazioni più disparate. Eccoci qui, 20:48, io ancora non ci posso credere a questa ricostruzione di un deputato del PDL che si chiama Rizzoli, che è una donna, che è andata a trovare in carcere Silvio Scaglia. Addirittura sorrisi, battute, gli ho chiesto se aveva mangiato, mi ha risposto certo che ho mangiato, in fondo qui è come stare dentro una spa, anche se un po' più spartana di una spa, cioè delle terme, diciamo, no? Leggo i giornali, guardo la TV, cose che prima non facevo quando lavoravo, leggo i libri, studio il cinese, poi ha detto che la magistratura è meglio di quella italiana, vabbè, insomma, sembrava una persona addirittura più sorridente di quando uno è lì dietro la scrivania. Paolo da Salerno, buonasera.
Buonasera, gli fa bene evidentemente.
Ma insomma, è incredibile. Sembra incredibile.
Prego.
No, dica Paolo, lei la lì la parola.
Sì, mentre provava e mentre squillava il cellulare di Milioni e parlava di panini, non ci crederà, ma mi è venuta una canzoncina parafrasando una reclama di un salame.
E qual è la canzoncina?
Le schede sono tante, milioni di milioni, panini che coglioni.
No, vabbè, adesso vabbè, abbiamo anche questi personaggi. Don Onorevole Rizzoli è con noi?
Buonasera, sì, sono con voi, grazie di avermi chiamata.
No, grazie a lei, perché qui siamo di fronte ad una cosa che è un po' paradossale, perché...
Cioè?
Beh, insomma, lei oggi è andata, ieri, quando è stato?
Ieri.
È andata a far visita a Silvio Scaglia, no? In carcere.
Non solo a lui.
Sono
andata a Rebibbia.
È andata a Rebibbia.
Sa che noi parlamentari possiamo andare a fare delle ispezioni.
E lo sappiamo.
Esatto.
E tra gli altri ha incontrato Silvio Scaglia, il quale come ha dichiarato, almeno da quello che leggiamo, beh, insomma, io sto benissimo qua dentro. Ci racconti un po' questo incontro?
Era una battuta. Io vado in qualità di parlamentare, ma soprattutto in qualità di medico.
Sì.
Soprattutto per accertarmi le condizioni fisiche e psicologiche. Sì. Dei detenuti, soprattutto dei detenuti di fresco arresto, non so come dire, perché comunque l'arresto è un trauma.
È un trauma, certo. Può essere un trauma, anzi, è un trauma sicuro, non è? Può essere un trauma.
Devo dire che ho trovato Silvio Scaglia bene in confronto agli altri che ho visitato, con un piglio quasi manageriale. L'ho trovato che studiava il cinese. Stava studiando, leggeva e scriveva in cinese, quindi voglio dire, un detenuto di quel calibro che ottimizza anche il tempo in carcere per studiare il cinese ha avuto tutta la mia ammirazione.
Beh certo, poi ha fatto un paragone addirittura, certo, scherzoso, qui è come stare in una spa, certo, un po' più spartano.
Sì, proprio... ma perché io mi sono assicurata se mangiava, perché quelli che ho visto prima avevano smesso di mangiare per il trauma.
Sì.
E lui mi ha detto, sì certo, mangio, mi muovo, anzi è come stare in una spa, certo, una spa un po' spartana. Ha fatto una battuta, ecco.
Fare le battute in quelle condizioni, in quella situazione, già è qualcosa, no?
Già è qualcosa, ma dimostra uno spirito, un carattere forte, anche troppo, per una situazione del genere, perché comunque era rinchiuso in una cella piccolissima.
Sì.
E comunque dalla situazione in cui era, si è trovato a Rebibbia e mi ha detto, io comunque sono qui, sono completamente estraneo ai fatti di cui venga accusato.
Vabbè, quello è chiaro.
Sicuro di stare lì per poco.
Però comunque in ogni caso le ha detto, io qui posso leggere, probabilmente sono tutte cose che non fa quando lavora, perché è gente che lavora magari, no? Anche...
può leggere, magari non ha nemmeno il tempo di studiare il cinese.
Studiare il cinese, fare qualche... non so,
aveva
qualche...
abbastanza libri, aveva i faldoni della sua vicenda giudiziaria.
Sorridente, invece di Girolamo
leggere i giornali e vedere il televisore, perché aveva già fatto il primo interrogatorio, quindi non era più in isolamento.
Certo, di Girolamo invece l'ha visitato?
Sì, di Girolamo l'ho visitato e il paragone è stridente in confronto a Scaglia.
Perché? Che faceva?
Perché lui era completamente sotto shock. Io ero la prima visita che riceveva, perché era stato arrestato la sera prima, e nonostante lui fosse preparato a questo evento, perché da qualche giorno sapeva che si sarebbe dovuto dimettere,
dimissioni e poi arresto,
conseguentemente la sera lo avrebbero arrestato, era visibilmente sotto shock.
Piangeva addirittura.
Primo perché era stato privato non solo della libertà ma anche di tutti gli effetti personali. Lui inconsapevolmente si era presentato a Re Bibbia con la valigia e quindi gli hanno tolto tutto, incluso la schiuma da barba, e lui ripeteva che non si poteva presentare ad un interrogatorio con la barba lunga, chiedeva il permesso di farsi la barba, non c'era lo specchio, gli hanno tolto la schiuma da barba perché sa se c'è il gas, tutte le cose che possono provocare un autolesionismo vengono sottratte,
vengono
al detenuto, al nuovo detenuto.
E questo l'aveva sconvolto?
Questo l'aveva sconvolto perché non c'era lo specchio, non si poteva fare la barba, gli hanno tolto il televisore, non poteva leggere i giornali, infatti mi ha chiesto se potevo per favore conservargli tutti i giornali di quella di ieri, che era il giorno successivo all'arresto.
Senta, ma è vero che è scoppiato a piangere quando...
Scoppiato a piangere perché io gli ho detto stia tranquillo senatore, glielo faccio. Allora lui mi ha detto io la ringrazio, mi ha chiamato senatore, per me questa è un'umiliazione terribile perché io... Poi non si può parlare delle vicende giudiziarie.
No, vabbè, certo.
E quindi mi ha assicurato comunque che per quanto fosse... traumatizzato, non ha alcuna intenzione di suicidarsi, ma e quindi se potevo fargli avere almeno uno specchio per farsi la barba, e non poteva nemmeno scrivere perché gli avevano tolto tutto, mi è stato concesso di dargli in regalo una penna Bic di quelle trasparenti, visibile, l'unica cosa che gli ho potuto dare.
Certo che è stridente il contrasto tra persone che entrano in carcere nello stesso momento.
È stridente perché dipende anche dal carattere.
Non c'è
dubbio. Quello che insegno ai miei figli che nella vita il carattere è molto più importante dell'intelligenza. Perché quando arriva un trauma, che può essere un arresto o una malattia, io vado a trovare sia gli ammalati che i detenuti perché hanno un trauma terribile per ambedue le cose, bisogna avere il carattere per affrontare la difficoltà e cercare di superare e uscire più
queste cose,
dalla situazione.
Queste cose o uno ce l'ha o non ce l'ha. Onorevole Rizzoli, la ringrazio. Molto
grazie
gentile,
voi,
molto
lavoro.
Gentile. Massimo da Roma, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica, Massimo.
Stavo rientrando da Milano, mi avete chiamato a Firenze, sono arrivato a Roma.
Lo so, mi scusi, ma è così.
Che vogliamo fare?
Va così, che vogliamo fare?
Che ne so, io volevo fare un intervento brillante, cose qua, di narcisismo che ci abbiamo noi ascoltatori, le chiamiamo. E poi invece mi è passato tutto. È vero che è della Lazio, perché qui nel...
No, non cominciamo a parlare di queste cose, Massimo. Comunque sì, comunque sì.
Noi siamo della Lazio. Comunque sì. Meno male,
Massimo. Allora, Massimo, no, non cominciamo a parlare di queste cose, anche se è venerdì sera. Mi dica 30 secondi.
30 secondi. Noi siamo il Parco Buoi, il Parco Buoi in finanza, il Parco Buoi in politica, il Parco Buoi in tutte le cose.
Lei dice la gente comune.
La gente comune, non contiamo niente, il padrone c'ha sempre ragione qualunque esso sia, non dire che stiamo girando in...
Cioè, lei comunque è d'accordo con chi dice noi dobbiamo andare in un ufficio, se ci presentiamo con un minuto di ritardo ce lo chiudono in faccia e questi fanno il decreto interpretativo?
Sì, sono d'accordo, e tante volte mi stupisce, se mi permette, quando lei dice che non coglie la continuità fra chi fa degli esempi di vita quotidiana e la politica e la cosa... come se la politica fosse alta. Ma questi personaggi, io ho 55 anni e quindi ricordo i vecchi politici, posso dire di non avere, non mi viene nessun politico da qualsiasi parte di cui io possa avere rispetto.
La nostalgia
no,
per
non
la...
ce l'ho proprio per niente.
Non ce l'ha la nostalgia no.
Guardi, le cito brevissimamente un senatore che era del Movimento Sociale, che
era?
Qui, non me lo ricordo, mi perdonerà. Lui disse, è proprio di un'idea completamente diversa dalla mia, lui disse, entrò in Parlamento che avevo due lauree, infatti dice, però davanti mi trovavo Amendola, Fanfani, Moro, Gronchi, quelli che c'erano all'epoca, c'avevo una grandissima soggezione.
E oggi, oggi per chi ce l'hai la soggezione? Devo chiudere, grazie Massimo, ci sentiamo lunedì 18:30.
La Zanzara.